Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Leila Ladha, la festa del sacrificio. Auguri del presidente Raisi ai capi di Stato islamici. Ministro degli Esteri Abdullah Yan si congratula con i colleghi di altri paesi musulmani. Arabia Saudita, sparatoria davanti al consolato americano, 2 morti. Salve amici ascoltatori, vi parla Sorella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è giovedì 29 giugno 2023, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare uno speciale dedicato alla ricorrenza islamica di oggi, la festività festa del sacrificio. Auguri a tutti i musulmani del mondo per questa bellissima ricorrenza, tra poco. L'Eid al-Adha, conosciuto anche come la festa del sacrificio o Grande Eid, è un giorno importante religioso celebrato dai musulmani di tutto il mondo per commemorare la volontà del profeta Abramo, la pace sia con lui, di sacrificare il figlio Ismaele, la pace sia con lui, come atto di obbedienza ad Allah Onnipotente, ma fu fermato dall'angelo Gabriele che gli diede in sostituzione della vita del figlio una pecora da immolare. Il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, Ebrahim Raisi, ha invitato messaggi di auguri ai capi di Stato delle nazioni islamiche in occasione della festività odierna. Raisi, nei messaggi separati inviati ai leader degli Stati islamici, si è congratulato con loro per la festa del sacrificio, auspicando che tutti i musulmani del mondo, grazie a questa benedetta festività, possano liberarsi dalle catene delle passioni mondane, sacrificando la propria vita per l'amore di Dio e per aiutare i fratelli musulmani e altri prossimi, ottenendo la vasta misericordia dell'Onnipotente. Alcuni paesi islamici, tra cui l'Arabia Saudita, la Palestina, la Siria, l'Afghanistan, hanno festeggiato ieri la festa del sacrificio, e in altri paesi invece, tra cui anche in Iran, si celebra oggi la ricorrenza islamica. Il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian ha inviato messaggi di auguri ai suoi colleghi di paesi musulmani e a tutte le nazioni islamiche del mondo per la festa del sacrificio. Anche in Palestina, come vi ho già detto, la festa del sacrificio e la sua preghiera di massa ha avuto luogo proprio ad Al-Quds, presso la moschea Al-Aqsa, e dopo la preghiera la polizia del regime sionista ha sequestrato e rapito 18 palestinesi dalla moschea di Al-Aqsa e dalle sue vicinanze. Secondo fonti locali, i sionisti hanno aggredito fedeli musulmani presso la moschea e la sua sala di preghiera Bab al-Rahma dopo la preghiera di Eid al-Fitr, festa del sacrificio. 18 fedeli palestinesi sono stati arrestati dalla polizia presso la moschea e cancelli d'ingresso. Successivamente alcuni di loro sono stati rilasciati, ma questa notizia non ha avuto ancora conferma da parte, di fonte palestinese. Un uomo con un'arma da fuoco si è fermato vicino all'edificio del consolato degli Stati Uniti a Jeddah, ha provocato uno scontro a fuoco con funzionari della sicurezza, lo riferisce l'agenzia stampa saudita. Proprio l'uomo si è fermato in auto davanti all'edificio del consolato e sceso con un'arma in mano, prosegue. Citando la fonte, un portavoce della polizia saudita, le forze di sicurezza hanno reagito. C'è stato uno scontro a fuoco, l'aggressore è stato ucciso. Nel frattempo, secondo l'agenzia, una guardia di sicurezza, presso la struttura diplomatica statunitense è rimasta ferita, successivamente deceduto a causa delle ferite riportate. L'attacco ha avuto luogo in un momento in cui l'Arabia Saudita sta ospitando oltre 2 milioni di musulmani per il pellegrinaggio annuale alla Mecca Hajj, a circa 70 km da Jeddah. Il consolato americano a Jeddah è stato precedentemente attaccato 4 luglio 2016, giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti, e poi anche nel dicembre 2004. Il Marocco ha richiamato il suo ambasciatore in Svezia dopo che una copia del Sacro Corano è stata bruciata a Stoccolma. Lo annuncia un comunicato di stampa ufficiale diffuso dal paese, il Marocco. L'autore del gesto, un iracheno di 37 anni, fuggito dal suo paese. Il governo svedese ancora una volta ha autorizzato una manifestazione durante la quale è stato bruciato il Sacro Corano. Si legge nella comunicazione del Ministero degli Esteri marocchino. Questo nuovo atto offensivo e irresponsabile ignora sentimenti di oltre 1 miliardo di musulmani in questo periodo sacro del grande pellegrinaggio alla Mecca Hajj e alla festa benedetta del Eid al-Adha. Si legge ancora nella nota: di fronte a queste provocazioni, prosegue la comunicazione del governo e del Ministero degli Esteri marocchino. È stato convocato al Ministero degli Esteri di Rabat, l'incaricato d'affari svedese. Già lo scorso gennaio un estremista di destra svedese danese ha commesso lo stesso gesto davanti all'ambasciata turca a Stoccolma, scatenando l'ira del mondo islamico. Almeno 77 persone, andiamo in Francia, sono state arrestate durante una seconda notte di disordini innescati dall'uccisione di un ragazzo di 17 anni che guidava senza patente e non si è fermato da un posto di blocco da parte di polizia. La serata era apparsa all'inizio più calma della precedente, in attesa di una marcia bianca indetta per questo pomeriggio in ricordo del giovane, ma poco dopo la mezzanotte le proteste si sono moltiplicate alla periferia di Parigi, ma anche in altre grandi città come Lione e Tolosa. Le forze di polizia sono intervenute, sono finite in manette almeno 77 persone. E nella zona dove sono stati recuperati i detriti del sottomarino Titan, la Guardia Costiera americana ha annunciato il ritrovamento di resti umani. Il sommergibile è scomparso dai radar durante una escursione al relitto della nave di crociera Titanic, e le 5 persone a bordo sono morte a causa dell'implosione del sommergibile. Le autorità hanno anche precisato di dover analizzare i resti dopo che i detriti sono stati portati in Canada. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Davos estiva in Cina, occasione per rafforzare rapporti con Arabia Saudita. Continua la buona relazione economico-commerciale tra Pechino e l'Arabia Saudita con il Regno, che ha scelto di inviare una delle più folte delegazioni ufficiali alla Davos estiva in Cina. Pechino e Riyadh cercano partner alternativi all'Occidente, perfetto spirito per il Meeting of New Champions, come si chiama, l'incontro annuale, proprio noto come la Davos estiva, che si svolge nella città portuale cinese Tianjin. La delegazione dell'Arabia Saudita, guidata dal ministro dell'economia Faisal Ali Ibrahim e dal ministro delle comunicazioni Abdullah Al-Sawaha, rivendica un ruolo di leadership nelle relazioni internazionali cinesi. In questo momento il regno è il principale fornitore di petrolio della Cina, la Repubblica Popolare, il primo partner commerciale di Riyadh. Il valore degli scambi tra due paesi è di 116 miliardi di dollari nel 2022, in crescita sostanziale rispetto agli 87 miliardi dell'anno precedente. Soprattutto i due paesi pensano al futuro. Mohammed bin Salman, erede al trono già, proprio il principe saudita, è desideroso di ricevere l'aiuto cinese per diversificare la propria economia e vuole investimenti che vadano oltre i tradizionali settori del petrolio e della raffinazione delle telecomunicazioni. Il leader cinese Xi Jinping ha colto l'opportunità e già dal Arab China Business Forum, ospitato a Riyadh poche settimane fa, le aziende cinesi si sono aperte a settori che vanno dall'acciaio alle piattaforme internet, al gaming, al turismo. A Tianjin gli onori di casa li ha fatti il premier Qiang, il secondo uomo politico cinese per importanza dopo il presidente Xi Jinping. Lì ha avuto il compito di raccontare una Cina migliore, dei dati economici che escono, i quali invece dimostrano come il paese fatichi a riprendersi dalla crisi prodotta dalla pandemia. Tutto questo ha provocato forte indignazione e preoccupazione degli Stati Uniti, che stanno vedendo pian piano e gradualmente svanire i loro sogni per avere una presenza più attiva, soprattutto nella regione e nell'area strategica del Golfo Persico, con le monarchie arabe che seguono di sicuro la leadership saudita.
Il pellegrinaggio Hajj è la festa del sacrificio. Ogni musulmano in buona salute che disponga di sufficienti mezzi economici, che non sia impedito da cause che prescindono dalla sua volontà, uomo o donna che sia, almeno una volta nella vita deve compiere il pellegrinaggio. Non vi è obbligo per i bambini, anche se è permesso loro di accompagnare i genitori. Prima di stabilire l'intenzione di compiere il Hajj, il pellegrino dovrebbe astenersi dalle azioni negative e riparare al male che può aver commesso, pagare tutti i suoi debiti, disporre di sufficienti mezzi per le proprie spese, per il mantenimento della famiglia durante la sua assenza e prepararsi spiritualmente a un periodo di grande dispendio di energie fisiche e psicologiche. Il pellegrinaggio ha luogo ogni anno tra l'ottavo e il tredicesimo giorno di Zulhijjah, dodicesimo e ultimo del calendario islamico. Vi partecipano ogni anno un numero impressionante di persone, circa 2 milioni di fedeli. primo rito consiste nell'indossare l'ihram. L'ihram, indossato da tutti gli uomini, è un indumento bianco privo di cuciture fatto di due pezzi di stoffa. L'uno cinge i fianchi fino al polpaccio, l'altro copre le spalle e il seno. Tale indumento fu indossato da Muhammad, la pace sia con lui, durante il Hajj. Le donne indossano un semplice abito bianco e coprono la testa, ma è vietato coprirsi il volto. La testa degli uomini, anche dei religiosi che usualmente la coprono, deve essere scoperta. L'ihram è simbolo di purezza, di rinuncia al male e dei beni mondani e indica l'uguaglianza di tutti gli uomini di fronte a Dio. Dal momento in cui indossa l'ihram, il fedele uomo o donna che sia entra in uno stato di sacralizzazione che rende illecita qualsiasi azione violenta nei confronti di uomini, animali e persino insetti. Il pellegrino deve evitare pensieri cattivi, litigi e rapporti coniugali. Dal momento in cui inizia la sacralizzazione, il pellegrino non può sbarbarsi, tagliarsi le unghie, indossare gioielli fino a quando i riti del pellegrinaggio non saranno conclusi. Indossando l'ihram, il fedele pronuncia la prima invocazione del Hajj, la Talbih. «Eccomi, mio Dio, al tuo comando! Eccomi al tuo comando! Tu sei Dio senza alcun congenere! Eccomi al tuo comando!» Tue sono le lodi, la grazia e la maestà. Tu sei Dio senza alcun congenere. Nel primo giorno del Hajj i pellegrini si spostano da Mecca a Mena, un piccolo villaggio disabitato ad est della città. Durante il tragitto i pellegrini pregano e meditano. Nel secondo giorno, il nono del mese, lasciano Mena per ritrovarsi nella piana di Arafat per il Wukuf, il rito centrale del Hajj. I pellegrini si riuniscono e restano in piedi. La loro immagine ricorda quella del giorno del giudizio e la loro presenza assume il significato di una supplica ad Allah. L'espressione del loro pentimento è il riconoscimento del bisogno della sua clemenza e del suo perdono. Alcuni si riversano sul monte della misericordia da cui il profeta pronunciò indimenticabile sermone in cui enunciava i pilastri della nuova religione. Sono queste le ore più intense dell'intero pellegrinaggio che il fedele dedica alla preghiera e alle invocazioni. In questo luogo sacro i pellegrini raggiungono il culmine della loro vita religiosa sentendo, come mai prima, la presenza e la vicinanza di un Dio di misericordia. Un detto del profeta afferma che lo stesso Muhammad, la pace sia con lui, implorò a Dio il perdono dei peccati dei credenti riuniti ad Arafat, così tutti i pellegrini si preparano a lasciare con gioia la piana di Arafat, sentendosi spiritualmente rinati. Dopo il tramonto, la massa di pellegrini procede verso Muzdalifa, una pianura a metà strada tra Arafat e Mina. Qui dapprima pregano, poi raccolgono dei sassolini che useranno nei giorni successivi. Il terzo giorno arriva finalmente la festa del sacrificio. Prima dell'alba i fedeli si trasferiscono di nuovo a Mina, dove avviene la lapidazione di Satana con il lancio dei sassolini verso una struttura in pietra bianca. Secondo la tradizione, questo rito affonda le sue radici nella storia di Abramo, la pace sia con lui, e i fedeli ricordano il tentativo di Satana di fare in modo che il grande profeta trasgredisse dagli ordini divini. Il lancio dei sassolini è simbolico del rifiuto del credente di essere tentato dal male e dai vizi, non una ma sette volte, e chiaramente il numero sette simbolizza l'infinito. Alla fine di questo rito molti pellegrini sacrificano un montone o una pecora, la cui carne, ben chiusa in container refrigerati, partirà alla volta dei paesi più poveri del globo. Questo rito è associato all'obbedienza di Abramo, la pace sia con lui, pronto a sacrificare il suo figlio per adempiere alla volontà del Creatore, e simboleggia la prontezza da parte del musulmano a separarsi dalle cose più care se questo è voluto da Dio. Inoltre, ricorda ai fedeli la necessità di condividere i beni terreni con coloro che sono meno fortunati. Gentili ascoltatori, grazie per essere stati con noi e ancora auguri a sorelle e fratelli musulmani.